Cari amici di Radio Maria Deutschschweiz, Radio Maria Deutschschweiz fa parte della famiglia di Radio Maria che è presente in più di 50 paesi sparsi su tutti i continenti del mondo. Radio Maria è uno strumento della Madonna per la nuova evangelizzazione in questo mondo. Noi siamo spinti da un grande desiderio di portare l'annuncio del Vangelo nelle case del nostro paese, nel quale, come sperimentate anche voi, la gente mette da parte sempre di più Dio e la fede. Per poter compiere qualcosa di bello e di grande per il Signore e per la Madonna, abbiamo bisogno di tante offerte. Il modo più semplice per sostenere Radio Maria Deutschschweiz è quello via vaglio postale. Un vaglio potete comandare allo studio di Radio Maria in Adliswil. Numero di telefono è 043 501 22 33. Vi ringrazio tantissimo per ogni offerta, per ogni sostentamento. Dio vi benedica e vi protegga sempre. Io, Don Thomas Rellstab, direttore di programma di Radio Maria Deutschschweiz, vi prometto di includere anche voi nella nostra Santa Messa quotidiana e nelle nostre preghiere. Grazie mille.
Che se io ti parlo da qui, da questo piccolo pianeta, tra miliardi di pianeti, da questa piccola città, tra milioni di città, da questo povero quartiere di una zona popolare, ma è possibile che da lassù ascolti me che parlo da qua giù, da questa strada che finisce in mezzo a un prato, che la conosce solamente chi c'è nato, da questo mio balcone che sa di rosmarino, tra i vasi e le lenzuola di questo terzo piano, davanti a questo cielo che mi sento nessuno, ma è possibile che se io ti parlo da qui tu mi senti. Eterno Padre tra gli anni angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se dura come una scintilla e ci dispensa solamente guai. Oh, eterno Padre tra gli angeli, li hai visti lì quei due ragazzi che si tengono per mano e sorridendo vanno incontro al loro destino? Tu diglielo, diglielo adesso, che cosa sarà, che succederà, dove hai messo il limite per l'inizio dell'eternità? È possibile che se io parlo con te, oh, che sette volte ti ho pensato, sette volte ho sorvolato, io che ho risolto i miei problemi troppo spesso con le mani, io che ti ho considerato solo quando ho bestemmiato, io che penso solamente a me, io che uno scrupolo non so cos'è, io che mi chiedo come in caso di bisogno mi aiuteresti se stai sempre appeso a un legno, eppure in questo istante di questa notte azzurra sei lì che ascolti un uomo che parte dalla terra, un briciolo di vita altro non è, ma è possibile che se io ti parlo da qui tu mi senti. Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se in fondo è solo una scintilla, ma noi vorremmo non finisse mai. Oh, all'Eterno Padre tra gli angeli. Se ascolti, io voglio dire che sei stato proprio bravo, perché la vita in fondo deve aver motivo. E se per caso incontrassi tuo figlio qua giù, io glielo direi che ci sono uomini che non si vergognano di lui. Ma è possibile che se io ti parlo da qui, tu mi senti?
Carissimi fratelli e sorelle di Radio Maria Svizzera, buonasera e anche buona e santa domenica a tutti, nella gioia di Cristo che ha offerto la sua vita per noi e ci invita a seguirlo in questo cammino di conversione che è la Quaresima, con l'aiuto e l'intercessione di Maria, sua e nostra madre, che ha vissuto accanto al suo figlio il mistero della croce. Sono padre Giovanni Maria Personeni, della Compagnia di Maria, missionari monfortani, e vi parlo questa sera proprio dal centro regionale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori in Trinitapoli, Puglia. Continuiamo insieme la lettura guidata del Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort, lettura guidata alla luce del Magistero del Beato Giovanni Paolo II, che ha appunto indicato in San Luigi di Montfort un maestro e testimone di spiritualità mariana. Il tema che ho scelto questa sera e che ha determinato i passi che ascolterete del Trattato della Vera Devozione è il tema dell'incarnazione. Ho scelto questo tema, pur avendolo già trattato il giorno 3 dicembre, perché siamo in prossimità della festa, della solennità dell'Annunciazione del Signore. Credo quindi sia bene riprendere questo tema importantissimo nella spiritualità proposta dal Santo di Montfort. Anche celebrazione, solennità che, come sapete, è il 25 marzo, ma quest'anno liturgicamente sarà spostata al lunedì 26. Dunque, Giovanni Paolo II, nel libro intervista con Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza, nel 94 diceva: grazie a San Luigi Maria Grignon de Montfort compresi che la vera devozione alla Madre di Dio è proprio cristocentrica, anzi è profondissimamente radicata nel mistero trinitario di Dio e nei misteri dell'incarnazione e della redenzione. Ecco, questo è il centro che trova il Beato Giovanni Paolo nella spiritualità di Montfort. Una spiritualità mariana, sì, ma cristocentrica e radicata in questo mistero dell'incarnazione. Importantissimo, ripeto, per il fatto che esso è il fondamento biblico principale. Dunque, la devozione di Montfort è fondata su questo mistero, che non è un tema importante, ma il tema fondamentale che fonda la nostra devozione a Maria secondo il Montfort. Montfort contempla veramente questo mistero di Gesù e nel libro dell'Amore dell'Eterna Sapienza, un altro libro da lui scritto, libro che parla proprio di Gesù, Sapienza Eterna e Incarnata, dice che la Sapienza Eterna Incarnata ha cominciato il suo viaggio dal seno del Padre e lo ha realizzato nel concepimento nel seno di Maria, secondo la sua natura umana. Ecco, nell'incarnazione Montfort scopre l'amore di Dio per noi, perché davanti alla rovina del povero Adamo e dei suoi figli, l'Eterna Sapienza è vivamente commossa. E allora, per riparare al danno del peccato, per riparare questo uomo umiliato dal peccato e incapace di salvarsi, l'eterna sapienza, d'accordo con il Padre e lo Spirito Santo, decide di incarnarsi. Passaggio molto importante, in quanto l'incarnazione è l'effetto dell'amore delle tre persone della Trinità. A questo punto ascoltiamo altri passi del Trattato della Vera Devozione a Maria che parlano dell'importanza di questo mistero. Quando dal numero 134 in avanti del Trattato Montfort elenca i motivi per apprezzare la consacrazione, dice che uno dei motivi, il secondo motivo, è che la vera devozione a Maria, la consacrazione, la vita di consacrazione che lui propone, fa imitare l'esempio di Cristo e praticare l'umiltà. E dice così: ecco il secondo motivo che fa vedere come sia giusto in se stesso e vantaggioso per il cristiano il consacrarsi interamente alla Santissima Vergine con questa forma di devozione al fine di consacrarsi più perfettamente a Gesù Cristo. Questo buon maestro non disdegnò di rinchiudersi nel seno di Maria come prigioniero e schiavo d'amore e di esserle sottomesso e obbediente per 30 anni. Lo spirito umano, ripeto, qui si smarrisce se riflette seriamente su questa condotta della sapienza incarnata. Questa non volle, benché potesse farlo, darsi direttamente agli uomini, ma preferì darsi per mezzo della Vergine Santa. Né volle venire al mondo all'età d'uomo perfetto, indipendente dagli altri, ma come povero e piccolo bambino bisognoso delle cure e del sostentamento della madre. Questa sapienza infinita, che aveva un desiderio immenso di glorificare Dio suo Padre e di salvare gli uomini, non trovò mezzo più perfetto e più breve a tale scopo che quello di sottomettersi in ogni cosa alla Santa Vergine, non soltanto nei primi 8, 10 o 15 anni di vita, come gli altri fanciulli, ma per 30 anni, e diede maggior gloria a Dio suo Padre durante tutto quel tempo di sottomissione e di dipendenza da Maria che non gliene avrebbe data, impiegando quei 30 anni ad operare miracoli, a predicare per tutta la terra, a convertire tutti gli uomini. Altrimenti l'avrebbe fatto. Oh, come glorifica altamente Dio chi si sottomette a Maria sull'esempio di Gesù. Con un esempio così chiaro e universalmente noto davanti ai nostri occhi, saremo tanto stolti da credere di poter trovare un mezzo più perfetto e più rapido per glorificare Dio che è quello di sottomettersi a Maria ad imitazione di suo figlio? A prova della dipendenza che dobbiamo avere dalla Vergine Santa, si ricordi quanto ho detto sopra, riferendo gli esempi che ci danno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in riferimento alla dipendenza che dobbiamo avere da Maria. Il Padre ha dato e dà il suo Figlio soltanto per mezzo di lei e comunica le sue grazie soltanto per mezzo di lei. Dio Figlio è stato formato per tutti in generale solo per mezzo di Maria. Ogni giorno è formato e generato solo per mezzo di lei. Unitamente allo Spirito Santo, comunica i suoi meriti e le sue virtù solo per mezzo di lei. Lo Spirito Santo ha formato Gesù Cristo soltanto per mezzo di lei, forma i membri del suo corpo mistico soltanto per mezzo di lei. Dopo tanti e così incalzanti esempi della Santissima Trinità, come potremmo senza un estremo accecamento fare a meno di Maria e non consacrarci a lei e a dipendere da lei per andare a Dio e a Dio sacrificarci? Ecco alcuni passi dei padri che ho scelto a riprova di quanto sto dicendo. Maria ha due figli, un uomo Dio e un semplice uomo. Del primo è madre corporalmente, del secondo spiritualmente. Questo è il volere di Dio, il quale ha voluto che noi ricevessimo tutto per mezzo di Maria. Se dunque abbiamo una qualche speranza, una qualche grazia, una qualche salvezza, riconosciamo che tutto ci proviene da lei. Essa distribuisce a chi vuole, quando vuole, come vuole e quanto vuole, tutti i doni, virtù e grazie dello Spirito Santo. Tu eri indegno di ricevere, per questo è stato dato a Maria quanto avresti avuto, perché tu lo riceva per mezzo di lei. Al dire di San Bernardo, Dio ci vede indegni di ricevere le grazie immediatamente dalla sua mano, perciò le dà a Maria, affinché riceviamo da lei quanto egli ci vuole dare. E Dio trova anche la sua gloria nel ricevere dalle mani di Maria il tributo di riconoscenza, di rispetto e di amore che gli dobbiamo per i suoi benefici. È dunque giustissimo imitare tale condotta di Dio perché, aggiunge lo stesso San Bernardo, la grazia ritorni al suo autore per lo stesso canale per cui ci è giunta. È quanto precisamente avviene in questa nostra devozione. Con essa offriamo e consacriamo alla Vergine Santa tutto il nostro essere ed ogni nostro avere, affinché nostro Signore riceva per suo intervento la gloria e la riconoscenza che gli dobbiamo. Ci riconosciamo indegni ed incapaci di avvicinarsi da soli alla sua infinita maestà e per questo ricorriamo all'intercessione di Maria. Inoltre, questa forma di devozione è una pratica di grande umiltà e l'umiltà è una virtù che Dio ama sopra ogni altra. Un'anima che si innalza abbassa Dio, un'anima che si umilia glorifica Dio. Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Se ti abbassi, stimandoti indegno di comparire dinanzi e di accostarti a Lui, Dio discende, si abbassa per venire a te, per compiacersi in te ed innalzarti anche tuo malgrado. Se invece osi accostarti a Dio senza mediatore, Dio si ritrae e tu non lo potrai raggiungere. Oh, quanto egli ama l'umiltà del cuore! Proprio a tale umiltà ci impegna questa devozione. Essa ci insegna a non avvicinarci mai da soli al nostro Signore, per quanto dolce e misericordioso egli sia. Ci insegna invece a ricorrere sempre all'intercessione della Vergine Santa, sia per presentarci a Dio, sia per parlargli e andargli incontro, sia per offrirgli qualcosa, sia per unirci e consacrarci a Lui. Ecco, fratelli, ho letto i passi del trattato dal numero 139 al numero 143. Voglio farvi notare questa cosa, questa umiltà di cui continuamente parla Montfort, è l'umiltà che lui contempla non primariamente in Maria, ma primariamente in Gesù. È lui che si è umiliato discendendo nel seno della Beata Vergine Maria. È lui che prima di noi è dipeso da lei, in una totale dipendenza e nella totale umiltà. E non solo nel momento in cui era racchiuso nel suo grembo, ma ricorda Montfort per 30 anni. Il Beato Giovanni Paolo II, nella lettera che scrisse ai religiosi e alle religiose delle famiglie monfortane, diceva, ha notato questo e ha scritto, San Luigi Maria propone con singolare efficacia la contemplazione amorosa del mistero dell'incarnazione. La vera devozione mariana è cristocentrica. Infatti, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, la Chiesa, pensando a lei, cioè a Maria, piamente e contemplandola alla luce del Verbo fatto uomo, penetra con venerazione più profondamente nell'altissimo mistero dell'incarnazione. Ecco, e qui Giovanni Paolo II cita la Costituzione Lumen Gentium al numero 65 del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, vedete dunque come dalla contemplazione del mistero dell'incarnazione Monfort faccia derivare il rapporto che noi dobbiamo avere da Maria. È l'imitazione dell'esempio di Cristo stesso. Ecco, fratelli, continueremo la nostra lettura del Trattato della Vera Devozione dopo una pausa musicale. Riprendiamo, fratelli, la lettura del Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Maria di Montfort, lettura preceduta, accompagnata e seguita dal Magistero di Giovanni Paolo II che ha vissuto questa vera devozione, l'ha confermata, l'ha raccomandata per tutta la Chiesa. Proprio Giovanni Paolo II ricorda nel libro Dono e Mistero che ci fu un momento nella sua vita, quando si trovava a Cracovia, era ancora giovane, un momento in cui mise in qualche modo in discussione il suo culto per Maria, ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Racconta così: mi venne allora in aiuto il libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort, che porta il titolo di Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine. In esso trovai la risposta alle mie perplessità. Sì, Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a Lui a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. Il Trattato di San Luigi Maria Grignon de Montfort può disturbare con il suo stile un po' enfatico e barocco, ma l'essenza delle verità teologiche in esso contenute è incontestabile. L'autore è un teologo di classe, il suo pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione del Verbo di Dio. E continua: compresi allora perché la Chiesa reciti l'Angelus 3 volte al giorno, capii quanto cruciali siano le parole di questa preghiera. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Parole davvero decisive. Esprimono il nucleo dell'evento più grande che abbia avuto luogo nella storia dell'umanità. Ecco, Giovanni Paolo sta parlando del mistero dell'incarnazione. La fede di Giovanni Paolo e la sua devozione a Maria sono fortemente incentrate, come abbiamo visto, nei misteri trinitario, nel mistero trinitario, nel mistero dell'incarnazione, nel mistero della redenzione. Però qui sta parlando proprio del mistero dell'incarnazione. Ecco perché capisce in quel momento della sua vita l'importanza dell'Angelus, di questa preghiera della Chiesa. E capisce allora l'importanza dell'incarnazione come centro, mistero centrale nella storia della salvezza. I passi del trattato che ora continuerò a leggere dimostrano la centralità di questo mistero nella vera devozione di Montfort. Ecco perché Montfort, dal numero 243 al numero 248, parlando delle pratiche esteriori di questa vera devozione, perché la vera devozione ha delle pratiche interiori, un modo per dipendere continuamente da Maria, ma anche delle pratiche esteriori, per cui il rosario, prima ancora la consacrazione, dopo il periodo preparatorio. Ecco, una di queste pratiche esteriori è la celebrazione del mistero dell'incarnazione. Ascoltiamo Montfort. Quarta pratica. Avranno un culto singolare per il grande mistero dell'incarnazione del Verbo, che si celebra il 25 marzo. È questo il mistero proprio della devozione di cui ho parlato. Infatti, questa devozione fu ispirata dallo Spirito Santo, uno, per onorare e imitare l'ineffabile dipendenza che Dio Figlio volle avere da Maria per la gloria di Dio suo Padre per la nostra salvezza. Tale dipendenza appare in modo speciale in questo mistero nel quale Gesù Cristo si fa prigioniero e schiavo nel seno della Divina Maria e dipende da lei in ogni cosa. 2. Per ringraziare Dio delle grazie impareggiabili concesse a Maria e soprattutto di averla scelta come sua degnissima madre. Scelta che avvenne in questo mistero. Sono questi i due fini principali della schiavitù di Gesù Cristo in Maria. Ti prego di notare bene una cosa. Io dico abitualmente schiavo di Gesù in Maria, schiavitù di Gesù in Maria. Come parecchi altri hanno fatto sin qui, si può dire benissimo schiavo di Maria, schiavitù della Santa Vergine. Penso però sia meglio dire schiavo di Gesù in Maria. Così consigliava il Tronson, superiore generale del seminario di San Sulpizio, rinomato per la sua rara prudenza e sperimentata pietà ad un ecclesiastico che l'aveva consultato in proposito. Le ragioni sono queste. Viviamo in un secolo orgoglioso nel quale un gran numero di dotti gonfi di sé, di spiriti forti e critici, trovano a ridire sulle pratiche di pietà meglio stabilite e più solide. Ebbene, per non offrire inutili occasioni alle loro critiche, è meglio dire schiavitù di Gesù in Maria e dirsi schiavo di Gesù Cristo anziché schiavo di Maria. In tal modo questa devozione prende nome più dal suo ultimo fine, Gesù Cristo, che dalla via e dal mezzo che conduce a tal fine, Maria. Rimane però vero che si può benissimo scegliere senza scrupoli l'una o l'altra espressione come faccio io. Do un esempio. Se uno va da Orléans a Tours, per la strada d'Amboise, si può dire benissimo che va ad Amboise e a Tours e che sta viaggiando per Amboise e per Tours. Ma c'è una differenza. Amboise è semplicemente la strada diretta che conduce a Tours e Tours è lo scopo ultimo e la meta del viaggio. Il mistero principale che si celebra e si onora con questa devozione è quello dell'incarnazione, in cui si può vedere Gesù soltanto in Maria, incarnato nel suo seno. È meglio dire perciò schiavitù di Gesù in Maria, secondo una bella preghiera di molte persone insigni. O Gesù, vivente in Maria, vieni a vivere in noi nel tuo spirito di santità. L'espressione schiavitù di Gesù in Maria indica meglio l'unione intima che passa tra Gesù e Maria. Essi sono uniti così strettamente che l'uno è tutto nell'altro. Gesù è tutto in Maria e Maria è tutta in Gesù. Meglio, non si trova più Maria, ma solo Gesù in lei. E sarebbe più facile separare la luce dal sole che Maria da Gesù. Così potremmo chiamare nostro Signore Gesù di Maria e la Vergine Santa Maria di Gesù. Mi manca il tempo di soffermarmi a spiegare l'eccellenza e le grandezze del mistero di Gesù che vive e regna in Maria, e cioè dell'incarnazione del Verbo. Mi limiterò quindi a brevi cenni. L'incarnazione è il primo mistero di Gesù Cristo, il più nascosto, il più alto e il meno conosciuto. In questo mistero Gesù scelse tutti gli eletti d'accordo con Maria, nel seno virginale di lei, che i santi hanno chiamato sala dei segreti di Dio. In questo mistero Gesù operò tutti gli altri misteri della sua vita, poiché sin da allora accettò di compierli. Entrando nel mondo, Cristo dice: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Un mistero, dunque, che è compendio di tutti i misteri e ne contiene la volontà e la grazia. Questo mistero, infine, è il trono della misericordia, della liberalità e della gloria di Dio. È il trono della sua misericordia a nostro riguardo. In questo mistero, infatti, non ci si può avvicinare a Gesù se non per mezzo di Maria. Non lo si può vedere, né gli si può parlare se non tramite la Vergine sua madre. E Gesù, che esaudisce sempre la sua cara madre, da tale trono concede la sua grazia e la sua misericordia ai poveri peccatori. Accostiamoci dunque con fiducia al trono della grazia. È il trono della sua liberalità verso Maria. Infatti, il nuovo Adamo, mentre dimorava in questo vero paradiso terrestre, vi operò in segreto tante meraviglie che né gli angeli né gli uomini le comprendono. Per questo i santi chiamano Maria la magnificenza di Dio, come se Dio fosse magnifico soltanto in lei. È il trono della gloria resa da Gesù al Padre. In Maria, infatti, Gesù Cristo placò perfettamente il Padre irritato contro gli uomini, lo risarcì perfettamente della gloria rapitagli dal peccato. Con il sacrificio che vi fece della sua volontà e di se stesso, gli procurò più gloria che mai gli avevano data tutti i sacrifici dell'antica legge. E infine gli rese quella gloria infinita che il Padre mai ancora aveva ricevuto dall'uomo. Ecco, abbiamo ascoltato, fratelli, i numeri del trattato che vanno dal 243 al 248, che parlano dell'importanza della celebrazione del mistero dell'incarnazione per coloro che vivono la totale consacrazione a Gesù per mezzo di Maria. Ecco, un mistero molto importante per coloro che vivono questa forma di devozione, perché è l'esempio di come loro devono essere devoti, di come ciascuno di noi deve essere devoto della Vergine Madre, proprio a imitazione del suo figlio Gesù. Ecco perché il 25 marzo, quest'anno liturgicamente il 26, ha un'importanza particolare. Chi vive questa devozione, chi è devoto di Maria, deve essere particolarmente devoto del mistero dell'incarnazione, che come abbiamo visto in Montfort contiene tutti gli altri misteri. Giovanni Paolo II, sempre in quella lettera ai religiosi e alle religiose delle famiglie monfortane, commentando il trattato della vera devozione, dice questo: San Luigi Maria contempla tutti i misteri a partire dall'incarnazione che si è compiuta al momento dell'annunciazione. Così, continua Giovanni Paolo, nel trattato della vera devozione, Maria appare come il vero paradiso terrestre del nuovo Adamo, la terra vergine immacolata da cui egli è stato plasmato. Ella è anche la nuova Eva associata al nuovo Adamo nell'obbedienza che ripara la disobbedienza originale dell'uomo e della donna. Per mezzo di questa obbedienza, il Figlio di Dio entra nel mondo. E continua, la stessa croce è già misteriosamente presente nell'istante dell'incarnazione, al momento del concepimento di Gesù nel seno di Maria. Infatti, l'ecce venio, ecco io vengo, della lettera agli Ebrei, è il primordiale atto d'obbedienza del Figlio al Padre, già accettazione del suo sacrificio redentore quando entra nel mondo. Ecco, mi pare molto bello, fratelli, perché stiamo nel tempo di Quaresima, commento brevissimamente queste parole di Giovanni Paolo che mette in luce questa verità fondamentale della devozione a Maria di Montfort. Il fatto che nel mistero dell'incarnazione Montfort vede già contenuti tutti i misteri, anche il mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, che è il mistero centrale della nostra fede, è contenuto nel mistero dell'incarnazione, perché quando il Figlio di Dio entra nel mondo ha già accettato la croce, ha già deciso il suo sacrificio redentore. Molto bello questo, quindi il mistero dell'incarnazione in questa devozione vissuta da Montfort non ci distrae certo dal mistero pasquale che stiamo vivendo e celebrando in questo momento forte della nostra salvezza, ma noi vediamo proprio il sacrificio redentore già contenuto in questo atto d'obbedienza di Cristo quando entra nel mondo e si mette alla dipendenza della Vergine Maria. Ecco il sì di Cristo che ha trovato nel sì di Maria la più alta collaborazione dell'uomo che ha determinato poi la nostra salvezza. Ecco, credo che dobbiamo ringraziare veramente Dio per questo mistero in cui si è realizzata la nostra salvezza e che viviamo anche nella devozione a Maria. Ecco, fratelli, lascio ora spazio alle vostre domande che potrete così rivolgermi dopo una pausa musicale. Grazie della cortese attenzione.
Radio Maria. Il numero di telefono per i vostri interventi telefonici è dalla Svizzera 043 501 22 22. Dall'estero 0041 43 501 22 22. Qui Radio Maria. Pronto? Pronto? Siete in linea, pronto? Purtroppo l'abbiamo persa. Il numero di telefono di Radio Maria è 043 501 22 22. Padre Giovanni?
Sì.
Sì. E lei ha citato prima nella sua catechesi, ha citato il libro della Sapienza. E esattamente chi ha scritto questo libro? Qual è il contenuto di questo libro?
Sì, ho accennato molto brevemente a questo libro. San Luigi Maria di Monfore, lui sempre l'autore di questo libro. Una delle opere principali del santo di Monfort, scritto con tutta probabilità prima del trattato della vera devozione a Maria, è un libro che parla completamente proprio di Gesù, Gesù che lui chiama l'eterna sapienza del Padre. In questo libro parla proprio della storia dell'eterna sapienza. Quindi una storia che comincia non solo con la nascita di Gesù, come vediamo nel Vangelo, ma è una storia che comincia dall'eternità, dal seno del Padre proprio. Allora Monfort contempla in questo libro l'eterna sapienza già esistente, preesistente dall'eternità nel seno del Padre, e utilizza proprio per raccontare questa storia molti passi dell'Antico Testamento specie i libri sapienziali, ecco, dove si parla della sapienza eterna che desidera porre la sua tenda tra gli uomini, ecco, Montfort già contempla il figlio di Dio, ecco, quindi tutto dalla creazione, tutto, anche i profeti, tutto è opera, diciamo, dell'eterna sapienza, con il resto della Trinità, con il Padre e lo Spirito Santo. E il titolo Amore dell'Eterna Sapienza ha una valenza duplice: l'amore dell'Eterna Sapienza per noi e l'amore che noi dovremmo avere per questa Eterna Sapienza. E si tratta, tra l'altro, di un libro centrale, perché è in fondo l'obiettivo della vera devozione a Maria, che è avere l'Eterna Sapienza. Ecco, per ottenere l'Eterna Sapienza, Montfort indica poi dei mezzi, tra cui quello che secondo lui è il migliore, è una vera devozione a Maria. Ecco.
Sì, grazie
Paolo. Potremmo dire così.
Sì. Ricordiamo il nostro numero,
grazie,
di telefono. Grazie, 043 501 22 22. Radio Maria. Padre Giovanni, non abbiamo più telefonate, non abbiamo più domande.
Sì. Ecco, in chiusura di questa trasmissione, se non ci sono più domande, vorrei approfittarne per dire qualcosa su San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, la cui festività celebriamo il prossimo lunedì 19 marzo. Ecco, si tratta di una festività importante, importante direi anche nella devozione a Maria di Montfort. Perché è importante? Perché San Giuseppe, proprio secondo il santo di Montfort, è l'esempio di un vero devoto di Maria, che dopo l'annuncio dell'angelo, che gli dice non temere di prendere con te Maria, sua madre, ecco, prende con sé Maria come sposa per la missione a lui affidata. Ecco, questo prendere con sé Maria senza timore è proprio uno degli atteggiamenti dei veri devoti di Maria. Ora, in questa solennità, perché è una solennità, la Chiesa ci invita a rallegrarci pensando proprio alle grazie meravigliose che ha ricevuto San Giuseppe e che suscitano in noi un senso di ammirazione profonda. Queste grazie l'angelo le riassume nel suo messaggio: essere lo sposo di Maria, imporre il nome a Gesù, cioè avere la responsabilità di un padre verso di lui, e vivere intimamente unito a Maria e a Gesù. Ecco, certamente una grande felicità per Giuseppe sapere che questa è proprio la volontà di Dio per lui, questo dono di amore. Difficilmente possiamo immaginare il senso di pienezza che in quel momento dovette colmare il cuore di Giuseppe e che lo sostenne durante tutte le prove della sua vita. Si tratta di grazie veramente grandi. Sicuramente da allora egli ama Gesù con un amore autentico di padre e diventa modello per tutti i genitori e gli educatori. E chiaramente questa felicità di Giuseppe porta con sé una rinuncia talmente grande che sembra impossibile a chi non ha fede, a chi cioè non conosce la potenza della grazia di Dio. Giuseppe si trova, come sappiamo, in una situazione strana. Maria è sua e non è sua. Gesù è suo figlio, ma non è stato generato da lui. Ecco, nell'amore di Giuseppe troviamo dunque una rinuncia molto profonda, molto esigente. Una rinuncia che però non nuoce all'amore, anzi lo eleva ad un'altezza sublime. Ecco, siamo al livello della vita dello spirito. È un amore che non cerca infatti il proprio interesse, le proprie soddisfazioni, ma si mette completamente al servizio della persona amata, di Maria e di Gesù. L'amore di Giuseppe per Maria infatti non cerca che di servire la vocazione di Maria e così giunge con lei ad una unione spirituale ammirevole, da cui sappiamo che scaturisce una gioia grandissima e purissima. È la perfezione dell'amore. Vivere questa unione con Maria, in questa perfezione di amore, la purezza di un amore totalmente al servizio della volontà di Dio. L'amore di Giuseppe poi per Gesù cerca soltanto di servire la vocazione di Gesù, quindi anche con Gesù la stessa dinamica di servizio, servire la sua vocazione, la sua missione. Possiamo dire certo che Giuseppe non assomiglia a quei genitori che considerano i figli loro proprietà, che impongono un'autorità e un affetto che non lascia liberi. Giuseppe sa benissimo che Gesù non gli appartiene e non desidera altro che prepararlo alla sua missione. Ecco, è molto bello questo. Però tutto questo perché è possibile? È possibile nella fede. Il brano della lettera ai Romani che ricorre in questa solennità è in questo senso un commento del Vangelo. Il Vangelo dice che Gesù era un uomo giusto, cioè cercava sinceramente la volontà di Dio, non il proprio interesse. Ecco a cosa ci chiama questa giustizia di Giuseppe, la sua figura, il suo esempio come sposo della Beata Vergine Maria e come padre di Gesù, padre putativo.
Sì.
Giuseppe ha creduto in Dio come Abramo e ha conservato questa fiducia. Ecco, chiediamo anche noi la stessa fiducia in una paternità che per la verità, come disse padre Raniero canta la messa, è anche riduttivo chiamare paternità putativa. La sua è una vera paternità, anche se non nel corpo, ma una vera paternità da cui veramente tutti i padri possono prendere esempio. Ecco, chiediamo anche la sua intercessione.
Sì, grazie padre per questo bellissimo pensiero su San Giuseppe. E vogliamo chiudere la serata, padre?
Sì, vorrei chiudere questa serata con questa preghiera a San Giuseppe.
Prego.
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima sposa. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto, Così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, perché possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. E così sia.
Amen.
Ecco, fratelli, allora credo che il nostro prossimo appuntamento dovrebbe essere il 21 aprile prossimo, a conclusione di questa trasmissione vi lascio con la mia benedizione.
Sì.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Santa notte a tutti.
Santa notte. Grazie Padre per la sua catechesi. Buon sabato
Grazie.
Sera, buona domenica.
Grazie anche a voi.
Grazie.
Buona domenica.
Grazie. Radio Maria. Avete ascoltato una catechesi di Padre Giovanni Maria Personeni sul trattato della vera devozione a Maria. Per le vostre domande, chiarimenti, dubbi, l'email privato di Padre Giovanni è questo: personeni.gm@tiscali.it. Ripetiamo: personeni.gm@tiscali.it. Per ulteriori chiarimenti basti solo chiamare 043 501 22 33. E quest'odio dal mondo toglierà. Soffre.